Capitolo 7. Se c'è una speranza, scrisse Winston, la trovi fra i Prolet. Se c'era una speranza, doveva trovarsi fra i Prolet, perché solo lì, in mezzo a quelle masse di diseredati, l'85% della popolazione dell'Oceania, poteva nascere la forza capace di distruggere il partito. Il partito non si poteva rovesciare dall'interno. I suoi eventuali nemici non avevano alcun modo di radunarsi o anche solo di riconoscersi a vicenda. Se anche fosse esistita la leggendaria fratellanza, e non era da escludere, era impensabile che si riunissero mai più di 2 o 3 membri alla volta. La ribellione si limitava a uno scambio di sguardi, a un'intonazione della voce, al più, a una parola sussurrata per caso. I Prolet, però, se solo avessero potuto rendersi conto della loro forza, non avrebbero avuto bisogno di cospirare. Dovevano solo insorgere e scuotersi, come un cavallo si scuote per scacciare le mosche. Potevano far saltare in aria il partito l'indomani mattina, se decidevano. Di certo, prima o poi, l'avrebbero deciso. Eppure... Ricordò che una volta camminava per una strada affollata e a un certo punto, un po' più avanti, da una stradina laterale, centinaia di donne avevano lanciato un urlo spaventoso. Era un grido immenso, agghiacciante, di rabbia e disperazione, un forte e profondo, che continuava a risuonare come il riverbero di una campana. Il cuore gli era saltato in gola. Ci siamo, aveva pensato. Una rivolta. I Prolet finalmente si liberano dal giogo. Arrivato sul posto, aveva visto una schiera di 200 o 300 donne intorno alle bancarelle del mercato. Avevano le facce tragiche dei passeggeri di una nave che affonda. Ma a quel punto la disperazione generale si era sbriciolata in una moltitudine di contese diverse. A quel che si diceva, una delle bancarelle vendeva padelle di latta. Erano cosacce di nessun valore, però pentole non se ne trovavano facilmente di nessun tipo. Poi all'improvviso non ne restava più nemmeno una. Le fortunate cercavano di svignarsela con le loro pentole, fra gli urti e gli spintoni, mentre le altre, a dozzine, strillavano intorno alla bancarella, accusando il venditore di aver voluto favorire alcune persone e di tenere nascosta chissà dove altra merce. Nuova esplosione di grida. 2 grassone, una delle quali tutta scarmigliata, avevano messo le mani sulla stessa pentola e cercavano di strapparsela a vicenda. Tiravano entrambe, finché il manico si staccò. Winston le guardava disgustato, eppure, per un momento, che potenza terribile era risuonata in quelle poche centinaia di gole urlanti. Perché non gridavano mai così contro le cose che contavano? Scrisse, finché non acquisiscono consapevolezza, non si ribelleranno mai, e finché non si sono ribellati, non possono acquisire consapevolezza. Una frase del genere, pensò, sarebbe benissimo potuta venire da uno dei libri di testo del partito. Il partito, certo, pretendeva di aver liberato i Prolet dall'asservimento. Prima della rivoluzione erano stati schifosamente oppressi dai capitalisti, ridotti alla fame, presi a frustate, le donne costrette a lavorare nelle miniere di carbone. Nelle miniere di carbone, per la verità, le donne ci lavoravano ancora. I bambini venduti alle fabbriche all'età di 6 anni. Al tempo stesso, però, fedele ai principi del bipensare, il partito insegnava che i Prolet erano esseri inferiori per natura e andavano dunque tenuti a freno per mezzo di alcune regole basilari come gli animali. In realtà si sapeva ben poco dei Prolet. Non occorreva conoscere chissà che. Finché continuavano a lavorare e a riprodursi, qualunque altra loro attività non aveva importanza. Lasciati a se stessi, come bestiame allo stato brado sulle piane dell'Argentina, erano tornati a un tipo di vita che a loro appariva naturale, una sorta di modello ancestrale. Nascevano, crescevano nei bassifondi, cominciavano a lavorare a 12 anni, conoscevano per un breve periodo la bellezza e l'appetito sessuale, si sposavano a 20, erano persone di mezza età a 30, morivano per lo più a 60. La fatica fisica, la casa, i bambini, i bisticci con i vicini, i film, il calcio, la birra e soprattutto il gioco d'azzardo. Ecco che cosa occupava la loro testa. Tenerli a bada non era difficile. Tra loro si aggirava sempre qualche agente della polizia del pensiero, che diffondeva voci false e individuava ed eliminava i pochi individui potenzialmente pericolosi, ma non si tentava in alcun modo di iniziarli all'ideologia del partito. Meglio che Prolet non avessero alcuna passione politica. A loro si richiedeva solo un patriottismo elementare, sul quale far leva quando li si doveva costringere a più ore di lavoro o a razioni più piccole. E anche quando si sentivano scontenti, come talvolta capitava, la loro insoddisfazione non portava da nessuna parte, perché, privi come erano di grandi idee, potevano scaricarla solo su banali frustrazioni momentanee. Dei mali peggiori non si accorgevano. La maggior parte dei prolet non aveva neppure teleschermi in casa. Anche la polizia civile aveva ben poco a che fare con loro. A Londra la criminalità era diffusa. Un mondo sommerso di ladri, banditi, prostitute, spacciatori di droga e malviventi d'ogni risma. Ma poiché restava tutto fra gli stessi prolet, non dava preoccupazione. In tutte le faccende d'ordine morale erano autorizzati a seguire il codice della tribù. A loro non era imposto il puritanesimo sessuale del partito. Chi praticava la promiscuità non andava incontro a punizioni. Il divorzio era permesso. Perfino il culto religioso sarebbe stato permesso se i prolet avessero dato segno di averne bisogno o desiderio. Erano oltre qualunque sospetto. Come diceva lo slogan del partito, «I prolet e gli animali sono liberi». Winston si chinò a grattare piano l'ulcera varicosa. Aveva ripreso a prudere. Non si rassegnava all'idea che non avrebbe mai scoperto come si vivesse veramente prima della rivoluzione. Tirò fuori dal cassetto un libro di storia per bambini che gli aveva prestato la signora Parsons e cominciò a ricopiare un passo sul diario. Nel tempo andato, prima della gloriosa rivoluzione, Londra non era la magnifica città che conosciamo oggi. Era un luogo scuro, sporco e infelice, dove la gente non aveva da mangiare e dove centinaia, migliaia di poveri non avevano scarpe ai piedi e neppure un tetto sopra la testa. Bambini non più grandi di te dovevano lavorare 12 ore al giorno per padroni cattivi che li frustavano se erano troppo lenti e li sostentavano con nient'altro che qualche crosta di pane vecchio e un po' d'acqua. Ma in mezzo a questa terribile miseria c'erano alcune case grandi e belle in cui vivevano gli uomini ricchi, accuditi anche da 30 servitori. Gli uomini ricchi erano detti capitalisti, erano grassi e brutti, con facce malvagie come quella sulla pagina a fianco. Come vedi, l'uomo raffigurato indossa un lungo soprabito nero, che era chiamato rendigote, e uno strano cappello lucido, che aveva la forma di un tubo dell'acqua calda, chiamato cilindro. Questa era l'uniforme dei capitalisti, e nessun altro era autorizzato a portarla. I capitalisti possedevano tutto quello che esisteva, e gli altri erano loro schiavi. Possedevano tutta la terra, tutte le case, tutte le fabbriche e tutti i soldi. Se qualcuno disobbediva loro, potevano gettarlo in prigione o togliergli il lavoro e farlo morire di fame. Rivolgendosi a un capitalista, una persona ordinaria doveva tremare e inchinarsi e togliersi il birretto e chiamarlo signore. Il capo di tutti i capitalisti era chiamato re e... ma conosceva la tiritera. Si sarebbero elencati i vescovi in maniche di batista, i giudici in toga d'ermellino, la gogna, i ceppi, la ruota, il gatto a nove code, il ricevimento di sua eminenza il sindaco e il bacio alla pantofola del papa. C'era pure lo Ius Prime Noctis, di cui però sarebbe stato difficile trovare menzione in un libro di testo per bambini. Era la legge che dava a ogni capitalista il diritto di portarsi a letto una qualunque delle sue operaie. Come facevi a determinare la quantità di menzogne? Forse era vero che l'individuo medio viveva meglio adesso che prima della rivoluzione. L'unica prova contraria ti veniva dalla muta protesta del tuo essere, dall'impressione istintiva che le condizioni in cui vivevi non fossero accettabili e che in passato si dovesse vivere diversamente. Gli venne da pensare che la vita moderna era caratterizzata non tanto dalla crudeltà e dall'insicurezza, quanto dallo squallore, dalla tetraggine, dall'indifferenza. La vita, se ti guardavi intorno, non assomigliava affatto alle bugie che fluivano dai teleschermi, né tantomeno agli ideali che il partito stava cercando di realizzare. Anche per un membro del partito, era in gran parte neutra e impolitica. Ammazzarsi in lavori schifosi, fare a botte per sederti in metropolitana, rammendare calzini consumati, mendicare pasticche di saccarina, metter via mozziconi di sigaretta. L'ideale che aveva innalzato il partito era, invece, qualcosa di enorme, di terribile e di sfolgorante. Un mondo di acciaio e cemento, di macchine mostruose e armi terribili. Una nazione di guerrieri e fanatici che marciavano compatti, pensavano tutti gli stessi pensieri e gridavano gli stessi slogan, e lavoravano senza sosta, lottavano senza sosta, trionfavano senza sosta, perseguitavano senza sosta. 300 milioni di persone che avevano tutte la stessa faccia. La realtà era fatta di città decadenti e incolori, dove gente malnutrita si trascinava avanti e indietro e aveva ai piedi scarpe bucate e abitava in case del XIX secolo sistemate alla belle meglio, che puzzavano sempre di cavolo e di cesso. E in una sorta di visione gli apparve Londra, immensa rovina, città di un milione di pattumiere, e a quella visione si sovrapponeva l'immagine della signora Parsons, dal viso solcato, dalle ciocche divise, che cercava invano di sturare uno scarico. Si abbassò nuovamente a grattare la caviglia. Giorno e notte i teleschermi ti bombardavano di statistiche per provarti che la gente oggi aveva più cibo, più vestiti, case migliori, divertimenti migliori, che viveva più a lungo, lavorava meno ore, era più sviluppata, più sana, più forte, più felice, più intelligente, meglio istruita della gente di 50 anni prima. Non si poteva confermare né smentire una parola. Il partito affermava, per esempio, che oggi il 40% dei prolet adulti sapeva leggere e scrivere. Prima della rivoluzione, dicevano, erano solo il 15%. Il partito affermava che il tasso di mortalità infantile si aggirava intorno al 160 per mille, mentre prima della rivoluzione era stato del 300 per mille, e così via. Simili affermazioni assomigliavano a un'equazione a due incognite. Poteva benissimo essere che tutti i discorsi dei libri di storia, comprese le informazioni di cui nessuno osava dubitare, fossero puro frutto di fantasia. Per quel che ne sapeva lui, poteva non esserci mai stata una legge come lo Ius Primae Noctis, o un individuo come il capitalista, o un indumento come il cilindro. Ogni cosa svaniva in una nebbia. Il passato veniva cancellato, la cancellazione veniva dimenticata, la menzogna diventava verità. Solo una volta in vita sua aveva posseduto, dopo il fatto, e questo era quel che importava, la prova materiale e certa di un atto di falsificazione. L'aveva tenuta tra le dita per almeno 30 secondi. Doveva essere il 1973, o comunque il periodo in cui si era separato da Catherine. Ma il momento che più importava risaliva a 7 o 8 anni addietro. La storia in realtà era cominciata a metà degli anni 60, quando le grandi purghe avevano eliminato una volta per tutte i capi storici della rivoluzione. Intorno al 1970 non ne rimaneva uno, a parte il Grande Fratello. Gli altri, intanto, erano stati denunciati come traditori e controrivoluzionari. Goldstein era fuggito e il suo nascondiglio era ignoto a tutti. Degli altri, alcuni erano semplicemente spariti e i restanti, per lo più, erano stati giustiziati dopo spettacolari processi pubblici in cui avevano confessato i loro crimini. Fra gli ultimi sopravvissuti c'erano tre uomini, che si chiamavano Jones, Aronson e Rutherford. Dovevano averli arrestati nel 1965. Come spesso accadeva, in prima battuta, si erano dileguati per un anno o anche più, e così nessuno sapeva se fossero vivi o morti. Poi, all'improvviso, erano stati scovati e costretti ad accusarsi secondo la procedura classica. Confessarono di aver svolto attività di spionaggio per conto del nemico. Anche a quel tempo il nemico era l'Eurasia, di essersi appropriati indebitamente di fondi pubblici, di aver assassinato vari membri fidati del partito, di aver congiurato ai danni del Grande Fratello fin da molto prima che iniziasse la rivoluzione e di aver commesso atti di sabotaggio che erano costati la vita a centinaia di migliaia di persone. Dopo aver confessato quei crimini, erano stati perdonati, reintegrati nel partito e dotati di mansioni che erano sinecure ma passavano per incarichi importanti. Tutti e tre avevano spiegato in lunghi e contriti articoli, apparsi poi sul Tempo, le ragioni della loro defezione, promettendo di redimersi. Qualche tempo dopo il loro rilascio, Winston li aveva visti tutti e tre al Caffè del Castagno. Ricordava la fascinazione sgomenta con cui li aveva osservati con la coda dell'occhio. Erano uomini molto più vecchi di lui, fossili di un mondo antico, gli ultimi grandi sopravvissuti dei giorni eroici del partito. Ancora trasmettevano un'aura di lotta clandestina e di guerra civile. Aveva l'impressione, benché già allora fatti e date cominciassero a sfocarsi, di aver appreso i loro nomi prima di quello del Grande Fratello. Ma anche loro erano fuori legge, nemici, intoccabili, destinati con assoluta certezza a dissolversi nel giro di 1 o 2 anni. Tra quelli che erano caduti nelle mani della polizia del pensiero, nessuno era mai riuscito a salvarsi. Erano cadaveri che aspettavano di essere rispediti nella tomba. Nessuno prendeva posto vicino loro. Non era saggio farsi vedere intorno a gente simile. Sedevano in silenzio davanti a un bicchiere di gin aromatizzato con chiodi di garofano, la specialità del locale. Dei tre, quello che l'aveva più colpito era Rutherford. All'epoca si era fatto un nome come caricaturista, accendendo l'opinione pubblica con vignette brutali, prima e durante la rivoluzione. I suoi disegni apparivano anche adesso sul Tempo, sebbene di rado. Si rifacevano alla sua prima maniera, ma erano imitazioni spente e poco credibili. I temi erano i soliti, i quartieri poveri, i bambini affamati, i tafferugli, i capitalisti col cilindro. Anche sulle barricate sembrava che i capitalisti non volessero separarsi dal cilindro, in un continuo, inutile sforzo di tornare al passato. Rutherford aveva un aspetto mostruoso, una criniera di capelli grigi e unti, una faccia tutta bitorzoli e cicatrici, labbroni da negro. A un certo punto doveva essere stato incredibilmente forte. Adesso il fisico gli cascava da ogni parte, molle, floscio, sformato. Sembrava che ti franasse davanti, come una montagna. Erano 3 del pomeriggio. Che desolazione. Winston non ricordava più come fosse capitato al caffè proprio a quell'ora. Il posto era praticamente deserto. Una musica metallica sgocciolava dai teleschermi. I tre uomini sedevano in un angolo quasi immobili, senza parlare. Di sua iniziativa, il cameriere continuava a portare bicchieri di gin. Sul tavolo vicino c'era una scacchiera, con tutti i pezzi al loro posto. E poi, sarà stato per non più di mezzo minuto, i teleschermi si comportarono in modo strano. Il motivo cambiò, e cambiò anche la tonalità. Si inserì, difficile descrivere che cosa fosse, una nota strana, secca, stridula, un raglio, una nota gialla, come la definì Winston mentalmente. E poi dal teleschermo una voce cominciò a cantare. Sotto la grande chioma del castagno, io vendetti te e tu vendesti me. Là giaccion loro, noi giacciamo qua, sotto la grande chioma del castagno. I tre non si mossero, ma quando Winston tornò a guardare la faccia rovinata di Rutherford, si accorse che gli occhi gli si erano riempiti di lacrime e per la prima volta notò, con una sorta di brivido interiore, senza capire però che cosa glielo desse, che sia Aronson sia Rutherford avevano il naso fracassato. Non molto tempo dopo, i tre furono arrestati un'altra volta. Si disse che erano stati coinvolti in altri complotti fin dal momento del rilascio. Al secondo processo confessarono nuovamente tutti i vecchi reati e ne aggiunsero una sfilza di nuovi. Furono giustiziati e del loro destino si diede conto nelle storie del partito, come monito per le future generazioni. Pressappoco 5 anni dopo, nel 1973, Winston, srotolando un fascio di documenti che gli era appena caduto sulla scrivania dal tubo pneumatico, si ritrovò tra le mani un pezzetto di carta che evidentemente qualcuno aveva infilato in mezzo agli altri fogli e poi dimenticato. Non appena l'ebbe spiegato, ne comprese il valore. Era una mezza pagina del Tempo di una decina d'anni prima. Essendo la metà superiore, riportava la data. Una fotografia ritraeva i delegati a una qualche cerimonia di partito che si era tenuta a New York. Nel mezzo del gruppo spiccavano Jones, Aronson e Rutherford. Non ci si poteva sbagliare, in ogni caso i loro nomi erano specificati sotto la fotografia. In realtà, a entrambi i processi, i tre avevano confessato che in quella data si trovavano su suolo eurasiatico. Erano partiti dal Canada, decollando da un misterioso aeroporto per un luogo non precisato della Siberia, e lì avevano incontrato alcuni membri dello Stato Maggiore euroasiatico ai quali avevano consegnato importanti segreti militari. A Winston la data era rimasta in mente perché coincideva con il solstizio d'estate, ma della storia doveva esistere un resoconto in innumerevoli altre fonti. L'unica conclusione possibile era questa, che le confessioni fossero false. Non era una scoperta, ovviamente. Anche allora Winston non pensava certo che la gente cancellata dalle purghe avesse commesso i crimini di cui la si accusava. Stavolta però aveva in mano una prova concreta, un frammento del passato soppresso, come un osso fossile che affiori nella stratificazione sbagliata, distruggendo il modello geologico. Sarebbe bastato a polverizzare il partito, se solo si fosse trovato il modo di esporlo sotto gli occhi del mondo, spiegandone il senso. Winston aveva continuato a lavorare, identificato il soggetto e quel che significava, aveva coperto la fotografia con un foglio di carta. Fortuna volle che, quando l'aveva srotolato, il ritaglio apparisse capovolto rispetto alla visuale del teleschermo. Si mise il taccuino sulle ginocchia e spinse indietro la sedia, allontanandosi il più possibile dal teleschermo. Togliere ogni espressione dalla faccia non era difficile. Riuscivi a tenere a bada anche il respiro, con un po' di impegno. I battiti del cuore invece no, quelli non riuscivi a tenerli a bada e il teleschermo aveva la capacità di captarli. Decise di aspettare una decina di minuti e visse ogni secondo nel terrore che un evento inatteso, una corrente d'aria, per esempio, lo tradisse. Poi, senza scoprirla, lasciò cadere la fotografia nel buco della memoria, con un'altra carta a straccia. Ancora un minuto, più o meno, e sarebbe finita in cenere. Questo era accaduto 10-11 anni fa. Oggi, probabilmente, avrebbe conservato la fotografia. Strano, perfino adesso che la fotografia era solo un ricordo, così come l'evento che rappresentava, gli sembrava già molto averla tenuta tra le dita. Dunque, si domandò, il partito aveva meno potere sul passato solo perché una prova che ormai non esisteva più era esistita? Ma oggi, sempre ammesso che si riuscisse a resuscitare dalle ceneri, la fotografia forse non sarebbe neppure più una prova. Già all'epoca, quando Winston aveva fatto la sua scoperta, l'Oceania non era più in guerra con l'Eurasia, ed era probabile che i tre traditori avessero consegnato il loro paese agli agenti dell'Estasia. Da allora c'erano state altre incriminazioni, 2, 3, non ricordava quante. Molto probabilmente le confessioni erano state scritte e riscritte finché i fatti e le date originali avevano perso qualunque valore. Il passato non solo cambiava, ma cambiava senza sosta. Più di tutto lo affliggeva, come un vero incubo, il fatto di non aver mai compreso perché la grande montatura fosse stata messa in piedi. I vantaggi che portava la falsificazione del passato erano evidenti. Le ragioni ultime, però, restavano oscure. Riprese in mano la penna e scrisse: «Capisco come, non capisco perché». Si domandò, come si era già domandato molte volte, se non fosse matto. Un matto, forse, è semplicemente una minoranza che si compone di un unico individuo. Una volta era segno di pazzia credere che la Terra girasse intorno al Sole. Oggi lo era credere che il passato fosse immodificabile. Magari era solo in questa convinzione, e poiché solo, matto. Il pensiero di essere matto, però, non lo disturbava granché. Inorridiva piuttosto al pensiero di potersi sbagliare. Afferrò il libro di storia per bambini e guardò il ritratto del Grande Fratello sul frontespizio. Quegli occhi ipnotici si piantavano nei tuoi. Era come se una forza immensa ti volesse schiacciare, qualcosa che ti penetrava nel cranio, ti martellava il cervello, ti rendeva insicuro delle tue convinzioni, ti persuadeva quasi a negare quel che percepivi. Un giorno il partito avrebbe annunciato che 2 + 2 faceva 5 e tu ci avresti dovuto credere. Era inevitabile che prima o poi lo pretendessero, lo imponeva la logica della loro posizione. La loro filosofia negava tacitamente non solo la validità dell'esperienza, ma l'esistenza stessa della realtà esterna. Il senso comune era l'eresia delle eresie. E il fatto che ti uccidessero perché non la pensavi come loro non era spaventoso quanto il sospetto che avessero ragione. In fin dei conti, come possiamo essere certi che 2 più 2 fa 4? O che la forza di gravità sia attiva? O che il passato sia immodificabile? Se tanto il passato quanto il mondo esterno esistono solo nella mente, e se la mente stessa è condizionabile, beh, allora... Ma no, in lui all'improvviso parve risvegliarsi il coraggio. Nella mente, senza che una qualche particolare associazione l'avesse richiamata, riemerse la faccia di O'Brien. Era certo, più certo di prima, che O'Brien fosse dalla sua parte. Stava scrivendo il diario per O'Brien. A O'Brien l'avrebbe intestato così, come una lettera interminabile che nessuno avrebbe mai letto, ma che si rivolgeva a una persona ben precisa e proprio per questo risultava unica. Il partito ti chiedeva di non credere a quel che vedevi né a quel che udivi. Era questo il suo ordine più perentorio, più definitivo. Winston si sentiva mancare quando pensava a quell'enorme potere che gli si dispiegava davanti, alla facilità con cui qualunque intellettuale del partito lo avrebbe sconfitto in un dibattito, le sottigliezze argomentative che non sarebbe stato in grado di capire, tantomeno di contrastare. Eppure aveva ragione. Loro avevano torto e lui aveva ragione. L'evidente, il banale e il vero andavano difesi. Quel che ha l'aria di essere vero è vero. Non smettere di crederci. Il mondo fisico esiste. Le sue leggi non mutano. I sassi sono duri. L'acqua è bagnata. Gli oggetti che non poggiano su nulla cadono verso il centro della terra. Con l'impressione di rivolgersi a O'Brien e anche di formulare un importante assioma, scrisse: «Libertà è la libertà di dire che 2 più 2 fa 4. Se questa è concessa, tutto il resto viene di conseguenza».